Buon pomeriggio, oggi è il 7, giovedì 7 settembre 2023. Quello che state ascoltando non è un podcast camminata, non è un podcast diario, ma è un podcast speciale perché oggi ho con me, diciamo, un ospite, anche se a me non mi piace chiamarlo ospite, dato che non mi piace questo dislivello di chi ospita, che l'ospitante, e via dicendo. Ho con me un ragazzo che ho conosciuto qualche mese fa su un canale podcast. Andavo alla ricerca di qualche podcast interessante perché stanno aumentando di numero, ma stanno calando quelli interessanti. E ho tra circa una cinquantina di podcast che erano presenti in quel canale, ho beccato lui, interessantissimo. Lui si chiama Yoshi e la sua filosofia di vita, la sua creatività e tutto quanto la definisce sotto, la inserisce sotto il pacchetto di Inversamente, la nominata Inversamente, che è quasi equivalente alla Kaggiumania, stessa cosa mia, no? La Kaggiumania è la mia filosofia di vita che contiene tutto quello che io creo, quindi nel mio caso disegni, fotografia, pensieri, riflessioni, lo stesso podcast. La sua si chiama Inversamente, interessantissimo, e lo andiamo a conoscere già da oggi. Ciao Yoshi.
Ciao Kaju, grazie per avermi invitato. Devo presentarmi?
Fai tutto quello che ti pare, da questo momento in poi tutto quello che ti pare.
Ok, allora io sono Yoshi e ci siamo conosciuti, come ha detto Kaju. Si pronuncia Kaju o Kaju?
Kaju perché Giù sta per Giuseppe. S
Ecco.
sarebbero le iniziali, non è una
Ah,
parola giapponese, sarebbero le iniziali del mio cognome e nome, capito? Quindi Giù sta per
ok. Ok.
Giuseppe.
Insomma, ci siamo conosciuti su Telegram in una chat per podcaster, visto che insomma, sono in procinto di aprire il mio podcast, ormai io so, da qualche mese che lo dico, ma prima o poi ce la farò.
Perché
Insomma.
precisiamo, in realtà lui, una sorta tipo di podcast, come lo possiamo chiamare, 1.0 già esiste e sta sotto forma di canale Telegram. Quello ufficiale uscirà a breve, fra qualche settimana. Quindi diciamo, io quando ho detto ho già sentito il suo canale podcast è perché ho sentito i messaggi che lui inseriva nel canale Telegram, che è la versione pre-podcast, come lo possiamo chiamare.
Ah, non lo so, avevo deciso di aprire un canale Telegram per sperimentare un pochino, no? Sai come all'inizio magari l'entusiasmo della novità, voglio fare sto podcast, poi
E hai
non
fatto
sapendo
bene.
minimamente dove mettere le mani, ho detto dai, intanto apro sto canale Telegram, che tanto su Telegram non c'è un cane. Per carità, è vero, ci sono molti utenti su Telegram, però è fatica a trovare, se non è come per i podcast magari, o non so, come per un canale YouTube, che se io voglio cercare un argomento, che so, come fare la pizza, ok? C'è proprio una barra di ricerca, insomma, dove inserire quello che vogliamo cercare e la piattaforma ci propone poi i vari contenuti di vari creator.
E
Su Telegram,
purtroppo
se tu non sai il nome preciso del canale, fatica che lo trovi, specialmente se sei nato lì e sai soltanto quello, capito? Quindi
infatti
ho
questo è
detto,
il
sai.
difetto, questo è il difetto proprio dei podcast, che praticamente sono difficili da trovare. Se uno per esempio volesse iniziare ad ascoltarsi dei podcast, praticamente è costretto a sentirsi quelli che ti sputeranno fuori nelle prime classifiche dei vari Spotify e via dicendo. Per andarsi a cercare il podcast più adatto a lui è veramente complicato. Perché, come diceva Yoshi, non è possibile creare delle sottocategorie precise e tutto quanto, quindi è un po' tutto rimescolato alla caso, alla cazzo di cane, diciamo, e quindi è più difficile trovarlo. Infatti, per esempio, io Yoshi non l'avrei mai potuto trovare in altro modo se non tramite la casualità, praticamente.
Eh sì, il destino ha voluto questo. Vabbè, chi non crede nel destino, non so perché sto dicendo queste stronzate. Però no, non so se che app usite, però per ascoltare i podcast. Io ho notato che l'app di Spreaker, per esempio, sono rimasto sorpreso da questa cosa. Se tu inserisci, cacchio so, come fare la pizza, veramente lui ti trova, ti propone diversi podcast, cioè diverse puntate di diversi creator che hanno fatto podcast che magari parlano di quell'argomento lì. E non pensavo, io pensavo che questa qui fosse una caratteristica, non so, più di YouTube, per dire.
Quindi tu dici che c'è un algoritmo in cui tu fai la domanda a stile quando fai le ricerche su Google e
Oddio,
l'algoritmo.
proprio così no, però magari in base ai tag che gli dai, non so come funziona, perché ancora io comunque devo metterci le mani per bene su quelle piattaforme lì. Però
Ah, secondo me
io usavo, ho sempre usato un'applicazione che si chiama Antenna Pod per ascoltare i podcast, non so se la conosci. E con quella lì non c'era una ricerca, cioè tu puoi andare a cercare i nomi del podcast, non, cioè non ti va a cercare i contenuti.
Ma poi il fatto è che se neanche poi fanno il filtraggio podcast italiani e podcast stranieri, diventa pure difficile trovare le cose. Infatti un sacco di volte ho fatto la ricerca, cercami dei podcast in cui si parla dei Masters, no? Masters of the Universe, i giocattoli quelli degli anni 80. E praticamente mi sputava fuori solamente podcast stranieri. Poi magari al 58esimo posto c'era il podcast di un italiano, però non riesce ad arrivarci, capito? È lì la difficoltà del trovare i podcast.
Fa un gran casino.
Infatti come avevo scritto pure sul canale podcast dove ci siamo incontrati, no? Praticamente al contrario delle immagini, delle foto, dei disegni, così anche dei video di YouTube, dove tu alla fine quello che cerchi alla fine lo riesci a trovare, no? Facciamo caso, tu hai bisogno di un cavallo bianco, del disegno di un cavallo bianco, tu vai su Google, scrivi cavallo bianco, vai nel reparto immagini e ti vedi tutti i disegni o le foto di cavalli bianchi. Se tu per esempio devi imparare come si utilizza un programma, il programma tipo di Zoom Vegas Pro 13, tu vai su YouTube, scrivi il nome, scrivi tutorial italiano e ti compaiono i video che parlano di quell'argomento. Purtroppo i podcast non funzionano in questo modo. Podcast non, per esempio, come potranno mai arrivare al mio canale podcast? Cioè in che modo ci dovrebbero arrivare? Non si sa. Perché capito, siccome che non mi hanno permesso di inserirlo in una categoria, cioè l'ho messo in una categoria generica di hobby, però capito, non è che ce la fai. Infatti quelli che riescono a far conoscere il proprio canale hobby, il canale podcast alla gente, alla moltitudine, sono quelli che utilizzano il marketing e che pagano la pubblicità e tutto quanto.
Capito? Sì, purtroppo penso che non ci sia altro modo per raggiungere, diciamo, un pubblico vasto. Se no poi
quando, sì, purtroppo è così. Quando l'ho scritto sul canale questo ragionamento, l'amministratore di quel canale dove ci siamo conosciuti noi mi ha detto vabbè, ma il bello del podcast è questo. E praticamente il podcast, se sono l'hai letto tu la risposta che mi ha dato? Cioè no, mi ha detto il bello dei podcast è questo, che praticamente sono difficili da trovare, così quando li trovi sei più felice. Una bella, una cosa del genere.
Sì, va bene, ci stanno anche i romanticismi, però insomma ci sono pro e contro, dai.
E vabbè, allora mo ti lascio la parola, se vuoi dire la tua sul tuo fantastico Inversamente. Ricordiamoci che è Inversamente un nome fantastico, come lo possiamo chiamare? Un nome? Un aggettivo? Come cavolo lo possiamo chiamare?
Ah, non lo so.
Una definizione.
Che tu mi avevi detto che ti fa venire in mente i trans, no? Pensavo fosse una cosa da trans, ma aveva detto.
Perché, in teoria...
Sembra, sì, effettivamente sembra, no? Qualcuno che dà una switchata. No, allora, comunque... allora, diciamo che io mi sono reso conto nel corso della vita, crescendo, di ragionare in maniera inversa rispetto alle persone che ho intorno e con cui ho a che fare, perlomeno con quelle, adesso non so con tutti, ma e non dico nemmeno sempre, però molto spesso sì, mi sono reso conto di questo e diciamo che è incentrato tutto sul fatto che io mi sono rotto tremendamente il cazzo di sottostare al dovere, qualsiasi cosa esso sia. Non ho più voglia di... cioè mi sono stufato di fare le cose che non mi va di fare e ho detto, sai che c'è, vaffanculo, proviamo a fare calcio nel cazzo di tutto e niente, e vediamo cosa succede, perché tanto ci ho già provato in un'altra maniera e insomma non sono molto soddisfatto di quello che
quindi
sono riuscito a ottenere.
Quindi hai sentito la pressione esterna della gente, della società, che ti limitava la tua libertà, molto probabilmente andavano in contrasto con i tuoi ragionamenti, con la tua filosofia di vita, fino ad arrivare a un punto in cui sei scoppiato, giusto?
Sì, diciamo di sì.
Sei scoppiato, ti sei rotto i coglioni e hai incominciato a fare quello che ti pare, praticamente.
Esatto, sì. Fregarmene un po' di tutto. Allora, non dico che ci riesco sempre, perché insomma è fatica, provate a immaginare, insomma... a vivere così. Qualsiasi cosa che veramente non mi va di fare, cioè per esempio qualche, quando è stato una settimana fa, si è sposato mio cugino, io non avevo voglia di andare al suo matrimonio, non sono andato. Quando ho detto a mio babbo che insomma non sarei andato, lui mi ha chiesto: ma perché? No, si aspettava che, perché non ho voglia, insomma,
che è la risposta, non è stato semplice. È la risposta più onesta e sensata che esista, esatto. Perché se tu inventi una scusa del perché non vuoi fare una cosa, poi dall'altra parte cercano di convincerti, cercano: ma su, dai, fai così, fai così. Se tu rispondi: non faccio questa cosa perché non mi piace, non crea dibattito, cioè dall'altra parte non ti possono dire nulla, capito? Se tu dici: non vado dal matrimonio di mio cugino perché non c'ho il vestito, dall'altra parte ti può dire: ma su, dai, mo ti accompagni in un negozio. Oppure tu dici: non ci posso andare perché sto lavorando, ma su, dai, magari prendi le ferie. No, se tu rispondi: non faccio questa cosa perché non me ne va, non mi piace, non c'è, tu metti il punto sin dall'inizio, è la risposta migliore.
Esatto. Ah sì, no, è la verità. La gente, comunque, quello è il punto, che poi mi sono reso conto che la gente, no, tu vedi in giro tutti che dicono: ah, ma io voglio, la gente vuole l'onestà, la gente vuole la verità, ma non lo so se è vero.
No, non è vero proprio, non,
cioè,
la
secondo
regge.
Me pensa che la vuole, ma in realtà è vero il contrario, perché la verità spesso dà fastidio, c'è poco da fare. Cioè veramente, quando gli ho detto: ma perché? Perché non ho voglia, sei incazzato. Infatti stavo registrando una puntata proprio su questa cosa qui, perché ha sclerato di brutto, abbiamo litigato veramente. Cioè, poi con lui è un casino, perché io e lui proprio abbiamo una filosofia di vita proprio completamente opposta.
Questo
è una di quelle persone, purtroppo. Dimmi.
No, questa è proprio una caratteristica generale padre-figlio, sin dall'inizio del mito, Se tu ti vai a vedere la mitologia greca, ogni figlio, dal punto di vista simbolico, uccide il padre. Zeus uccide il padre. Il padre di Zeus ha ucciso il nonno di Zeus, capito? È proprio così. È quel contrasto generazionale, capito? È normalissimo. Cioè, il contrasto padre-figlio è normalissimo. Quindi,
No, il punto è che lui è una di quelle persone, poi oltretutto va bene, o magari abbiamo una filosofia di vita diversa, però io rispetto tranquillamente, no, il suo modo di pensare, il suo modo di vedere le cose. Ok, non la penso come te, però insomma, non è che, cioè, okay, va bene, no, tu la pensi così. Lui è una di quelle persone che, diciamo, forse solo su determinati argomenti, però se qualcuno la pensa in modo diverso da lui... si incazza, cioè si scalda tantissimo, poi dopo si incazza, comincia a urlare e dopo ti dà cosa, cioè, capito? Quando si urla addosso,
guarda, secondo me semplicemente non era preparato, non era preparato alla tua risposta, capito? Cioè lui dava per scontato che tu ci saresti andato, l'hai sorpreso di colpo, capito? Secondo me è così. Comunque, sì. Perché io vado d'accordo con Yoshi e il suo inversamente? Perché mi ricorda a me decenni fa. A me è successo la stessa cosa che è successa, ecco perché quasi prima ti mettevo in bocca le mie parole, perché a me è successo all'incirca verso i 21-22 anni, che era arrivato un punto in cui mi sono chiesto: ma perché non sono felice? Perché sento questa tipo di quest'ansia, questa tipo di, non depressione, però quella sensazione di malessere, perché sto facendo una vita tipo canonica, tipo una vita basata sul copiare, sull'utilizzare come esempio la vita normale degli altri, e mi sono accorto che era lì il problema. Infatti pure io poi mi ero rotto i coglioni, ho detto: basta, io praticamente magari vivrò di meno rispetto agli altri, ma voglio vivere come cazzo pare a me, seguendo la mia filosofia di vita. È da allora che io ho segnato l'anno zero della mia nascita, quindi io mentalmente sono nato a 21 anni, quindi è per questo che ho l'affinità con l'inversamente di Yoshi, perché mi ricorda me, capito? Te l'avevo detto questo? Non penso che te l'avevo detto.
Bella cosa, no, non lo sapevo, infatti è interessante. Io non ti saprei dire quando è stato il mio giorno zero, non lo so, perché è stata una cosa graduale. Non è che, capito, un giorno magari, non è che mi sono svegliato e ho detto: cacchio, basta. È stata una cosa graduale, non ti saprei dire il giorno preciso.
Quindi
in cui,
non hai avuto un culmine di sofferenza che ti ha fatto dire: basta, voglio fare un cambio di vita?
Sì, forse sì, però già ero un pezzo avanti, se hai capito, era molto più facile farlo, piuttosto che per una persona, capito, che magari, cacchio so, adesso sta ascoltando sto podcast e dice, cazzo, però, in effetti ho ragione, quante volte sono costretto a fare cose che non voglio fare, io cazzo penso, porca puttana, ma adesso con tutto il rispetto per chi crede in Dio, la reincarnazione, quel cazzo che io penso che di vita ne abbiamo una sola. Devo dedicarla tutta alla rinuncia? Cioè, mi sembra una cosa da idioti. Non lo so, mi sembra una stronzata, una puttana.
Io faccio sempre l'esempio del gioco delle carte. Tu immagina se a un gruppo di bambini che non sanno giocare a niente, gli regali un mazzo di carte, ma non gli insegni nessuna regola di nessun gioco. Loro praticamente con questo mazzo di carte non ci fanno un cazzo. L'unico per divertirsi insieme a giocare a carte si devono inventare delle regole. Allora, se tu ai bambini gli insegni, guarda, il poker si gioca in questo modo e queste sono le regole del poker, loro possono giocare a poker perché gli hai insegnato le regole. Però se tu non gli insegni le regole, loro se le devono inventare per conto loro, quindi è il parallelismo con il senso della vita, capito? Cioè, questa vita è come se fosse un gioco. La gente crede che ci sia un senso e che il senso della vita sia fare quello che fanno tutti gli altri, però non capiscono che quelle regole del gioco non le conosceva nessuno. Cioè, uno crede che siano quelle le regole del gioco, cioè studiare, lavorare, farsi la casa, sposarsi, fare i figli, far crescere i figli, fare i nipoti. Loro credono che il senso della vita sia quello, perché tutti gli altri fanno quello, hanno fatto sempre quello prima di loro. Però nel momento stesso che capiscono che le regole non ce l'ha date nessuno, quindi ognuno si può creare le proprie regole, il proprio senso della vita, e deve seguire il proprio senso della vita. A me di fare le cose che fanno gli altri non me ne frega un cazzo, capito? Perché non c'è, cioè se ci fosse un'entità sovrannaturale, ci fosse veramente un Dio che appare e dice, gente, se voi vivete secondo queste regole, vincete, e vincete e vi regalo la vita infinita. Allora tu sai che vivendo in un certo modo vinci, mentre se vivendo in un altro modo perdi. Ma siccome che non ci sta nessuno di queste, non c'è questo Dio, non ci sta il regalo se vivi in un certo modo, non c'è il premio, non c'è la vincita, tu in qualsiasi modo tu vivi, sia se vivi da buono, sia se vivi da cattivo, sia se fai una marea di stronzate, sia se fai il chirichetto, alla fine arrivi sempre nello stesso punto, capito? Che era il Totò che diceva, alla fine della partita i pezzi degli scacchi, qualsiasi essi siano, finiscono tutti nella stessa scatola. Capito? È bella la...
È vero.
In realtà l'aveva fatta un po' bello, più sintetica. Alla fine della partita i pezzi della scacchiera finiscono nella stessa scatola. Quindi il fatto che ti devono far credere che tu, se non ti sposi, che cazzo te ne so, se non lavori come fanno tutti gli altri nello stesso modo di tutti gli altri, che devi andare in pensione, che ti devi costruire la casa, tu vivrai male, è una cazzata, perché la stessa fine che fai tu la fa quello che vive secondo le regole e tutto quanto. Poi considerando pure che, dopo ti lascio parlare perché sennò parlo sempre io, considerando pure che queste regole di vita dipendono dall'epoca in cui vivi e dalla cultura in cui vivi, quindi per esempio se tu nascevi in Giappone c'erano altre regole, se tu nascevi 500 anni fa c'erano altre regole, quindi il fatto stesso che queste regole in cui uno cerca di seguire per vivere non sono neanche costanti, universali, ma cambiano in base all'epoca e alla cultura, è un'altra dimostrazione del fatto che il senso dell'esistenza non c'è. Cioè non c'è un senso, c'è solamente una specie di copiare gli altri. Quando tu praticamente non hai fiducia in te stesso, allora tu dici, oh, io non so come cazzo vivere, mo faccio come fanno la maggioranza delle persone. E quindi tu vivi come vivono gli altri. Però che succede? Che tu lo senti che c'hai dentro di te qualcosa che ti crea sofferenza, perché tu non stai vivendo secondo la tua testa, secondo la tua indole, tu stai copiando gli altri, e quindi quella sofferenza, ci sono delle persone che se la portano fino alla morte e altri che se ne accorgono prima, fanno introspezione prima e prima dicono, oh, andate tutti a fare in culo, io vivo come cazzo mi pare. Dando morirò come voi, però almeno voglio vivere secondo la mia indole. Lì nasco io in quel momento e molto probabilmente lì sei nato tu con inversamente. Ti piace come come concetto?
Sì, sì, sì. Torna tutto. Sì, sì. No, ma anche questa cosa che dicevi, infatti, della ok, di dover imitare gli altri, perché allora c'è questa cosa, non so se lo sai, che si chiama FOMO, è un acronimo, si chiama Fear of Missing Out, paura di rimanere tagliato fuori, ok? Non so, cioè, per esempio, vedi tutta la gente, io adesso i social non li uso, infatti per quello che dico sempre sono strano, sarò strano, non lo so, però non li ho mai usati i social network. Sto cercando di iniziare adesso per imparare, perché tanto in qualche modo, come dicevamo prima, il podcast poi come cacchio fanno a trovarlo, almeno magari proverò a promuoverlo un po' così tramite qualche account social, perché sennò è un casino. Ma questa paura di rimanere tagliate fuori, no? Io vedo anche, per dire, infatti c'è tanto anche tutte le persone che vedi, i miei amici eccetera, sono sempre attaccati lì al cellulare a sfogliare cacchio so Instagram, quel cacchio che è. E vedi, io vedo che ci sono tutte queste persone che mostrano i loro momenti, diciamo, più, non so, più felici, o i loro successi, che poi alla fine non sai mai se è vero o no, no? Va bene, a parte quei casi, ok, uno magari si laurea, vedi, ok, va bene, lì quello è verificabile, però c'è, cioè, cacchio, quanta finzione c'è, no?
A voglia.
Magari vedono queste persone, perché uno prende magari il telefono, comincia a sfogliare, vede, cazzo, quello si è laureato, quell'altro ha fatto il villone con la piscina, quell'altro è tutto, è sempre in vacanza, quell'altro è...
Però, che poi tra l'altro fanno le foto o scrivono le frasi esattamente identiche a quelle degli altri, cioè quello che si è laureato si fa la foto nella stessa posizione, nello stesso modo di tutti gli altri che si sono laureati come a lui, capito? Come se ci fossero tipo, come se ci fosse tipo delle caselle in cui tu devi mettere la X che tu l'hai fatto, X, 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 ah questo l'ho fatto, esatto. questo l'ho fatto, e questo crea,
infatti volevo arrivare...
crea disagio.
Sì, volevo arrivare lì, perché comunque, cioè, alla fine, ok, io non ho niente in contrario, con chi io sono contentissimo, io faccio sempre il tifo perché riesce a raggiungere i suoi obiettivi, quelle cose, non, assolutamente non voglio che insomma essere frainteso, però intendo che la gente comunque sfogliando queste cose, sfogliando questi social così, vede tutte queste cose belle che capitano a tutti e pensano, ingenuamente magari può venire da pensare a qualcuno che sfoglia questi social, ma cazzo, tutti qui vivono la vita dei loro sogni tranne me, invece cazzo, tutta, cioè, la gente mostra solo quel lato lì, non mostra, certo, tutta. Allora ho detto, cazzo, io voglio aprire a sto punto, che inversamente lo dico sempre, condivido il mio percorso strada facendo a prescindere da come stia andando, perché insomma ci sono alti e bassi, cioè io insomma ho fatto sempre in quel canale Telegram di cui parlavo, che insomma ho iniziato lì a fare degli esperimenti, l'ho usato un po' come palestra, ho fatto anche diverse puntate, diciamo così, dove parlavo delle beghe che mi sono capitate, cioè senza...
Ed erano interessanti, perché tu mettevi a nudo, sì, mettivi a nudo, non cercavi di ricoprire le tue cose sotto forma di grandi successi, se accapitavano i successi va bene, altrimenti proprio tu descrivi gli insuccessi, le problematiche e tutto quanto. Infatti era per questo, sì, che era interessante.
Questa è la realtà, c'è, tanto la realtà sta qui. Una volta ricordo di aver fatto una puntata con 38,5 di febbre, dicevo, cioè, guardate che è normale, la gente ogni tanto gli viene la febbre, poi sempre per il discorso del dovere, no? Perché magari qualcuno mi ha detto, sì, ma come cacchio stai? Cioè, nel senso, no? Che cazzo ti viene in mente l'idea di fare una puntata con 38,5 di febbre, col naso chiuso, che parli così, tipo, no? E hai detto, perché la volevo fare? Cioè,
hai fatto bene, hai fatto
io
bene.
Veramente ho scelto di fare quello che voglio fare, chi non sta bene, amen, cioè nel senso, io sono questo. E niente, c'è qualcuno, come posso dire, a chi non sta bene, amen, si allontanerà. Adesso io c'ho un po' sto problema che apro un sacco di parentesi, infatti ho divagato un sacco, ma stavo parlando della FOMO, infatti voglio chiudere almeno
giusto.
Lì, che insomma la gente vede tutte queste cose e pensa ingenuamente, cazzo, ma allora tutti hanno la vita dei loro sogni, ma e allora cosa fanno? Cominciano a fingere anche loro, come per dire, guardate che anch'io ce l'ho fatta, se magari non è vero, un cazzo, alimenta tutto sto circo di falsità e non lo so, e ho detto, cazzo, magari in un mondo davvero dove ormai sembra che lo sport nazionale sembra diventato la gara che ha il cazzo più grosso, non si vuole un pochino di...
No, ma guarda, aspetta, neanche chi ha il cazzo più grosso, ma chi ha il cazzo più simile a quello degli altri, capito qual è il problema? Che loro proprio mirano alla copia, all'uniformità. Non è che vogliono sovrastare, neanche vogliono sovrastare gli altri, ma proprio devono essere identici agli altri. Le femmine, lo stesso trucco, le stesso tipo di labbra, la posa, si devono mettere nella stessa posizione, devono dire le stesse cose, fino a diventare veramente tipo delle macchiette, capito?
No, vabbè, adesso che mi fai venire in mente che hai parlato di trucco, cioè penso anche alle mode, no? Le mode, per esempio.
Vabbè, la moda per eccellenza, adesso... la moda è proprio la moda, è per eccellenza una cosa che piace a tutti nel periodo,
Io stavo pensando, ma cazzo, io sono sicuro, adesso non so da quant'è che vanno di moda quei calzoni che arrivano tipo fino all'ombelico, come fanno a ridere, le donne mettono tutti questi calzoni che arrivano fino
all'ombelico. Quali sono?
Io abita, penso, non so da quant'è alta. Che va strava da qualche anno. Sì.
Vabbè,
sì,
perché sì. Poi le mode ritornano ciclicamente. Sì, ma io più...
Cazzo. Dimmi.
Io dicevo, io più vedo la donna, la femmina nuda, più è nuda più mi piace, quindi mi piacerà sempre i pantaloni a vita bassa. Cioè, più sono scoperte meglio è per me, quindi la vita alta non mi è mai piaciuta. Comunque la moda ritorna ciclicamente, quindi...
Okay. Sì, esatto. No, è che poi comunque, no, sì, ok, sono scoperte lo stesso, magari perché prima magari avevano un bel pezzo di panza di fuori, adesso magari hanno alzato la vita, però hanno accorciato la maglietta. Però comunque mi fa ridere il fatto che io sono convinto, e ripeto, non so da quanti anni è ormai che vanno così sti calzoni nelle donne, ma io sono convinto che le stesse donne, tutte quelle che vedi in giro, adesso tutte non lo so, però la stragrande maggioranza di loro che vedi che vanno in giro con quei calzoni così, 2 anni prima avrebbero riso fino a pisciarsi,
certo,
sotto,
certo.
Se avessero visto una con il... guarda che sfigata quella, quei calzoni fino all'ombelico.
Ma tu basta che guardi il taglio dei capelli, cioè in teoria uno il taglio dei capelli, per chi c'ha i capelli, cioè, diciamo, parliamo delle femmine, ma uno si dovrebbe fare i capelli con un taglio che sia legato al tipo di viso. Quindi se tu c'hai il viso tondo dovresti avere un certo tipo di capelli per valorizzare l'estetica del viso. Se c'è il viso fatto in un certo modo dovresti avere un altro tipo di capelli. Invece che cosa fanno queste? Siccome che vogliono seguire a tutti i costi la moda, loro praticamente si devono fare i capelli che impone la moda, capito? Oh, vuoi sapere una cosa?
Sì.
Ho scoperto una cosa bruttissima. Ho scoperto che la riunione Zoom terminerà fra 10 minuti. Non lo sapevo questo.
Ah,
vabbè.
Interessante.
Spezzeremo il file in 2 parti. Spezzeremo il file in 2 parti. Mo' perché adesso è uscito, ma non lo sapevo questo. Uscita la scritta. Vabbè.
Ah, pensate.
Quando terminerà, sì. Quando terminerà, salverò il file e poi proviamo a rifarne un'altra. Non lo sapevo questo. Che ci stava... Quindi praticamente.
Sì.
Dura 40 minuti. Dura 40 minuti.
Sono già passati 40 minuti.
No, però se fra 10 minuti all'incirca.
Ah, beh, è passata mezz'ora, quindi già non.
27 minuti.
No, comunque dicevo, cioè, esatto, come anche tu che dicevi, no? Questa moda che impone, alla fine, esatto, cioè, quante cose non ce ne rendiamo conto, ma quante cazzo di cose ci impongono un dovere? Io mi sono rotto il cazzo di questo dovere, tutto lì, il punto, io voglio essere me stesso, voglio fare solo quello che mi va di fare, perché io
certo,
ho poco tempo qui,
certo,
in questa terra, e me la voglio godere.
Oh, io sembrerò pessimista, fatalista, ma io, per me ogni giorno che passa è un giorno in meno, Cioè,
così
funziona, sì. Tu, ogni giorno che passa è un giorno in meno. Quindi tu, che senso ha che uno deve... Ma infatti le persone che sono tristi, che hanno quel tipo di sofferenza, quel tipo di tristezza, non riescono neanche a capire perché ce l'hanno. Cioè si rifanno il conto, no? Che poi, tra l'altro, come quando parlano con gli altri e gli altri gli dicono, ma scusa, come fai a essere triste se lavori, c'hai la fidanzata e c'hai un buon stipendio? Come fai a essere triste? Ma come? Come se... queste tre caratteristiche, questi tre punti dovrebbero toglierti la tristezza.
Hai tutto quello che...
Hai tutto
hai
quello che
sei.
Perché nessuno si fa la domanda, ma tu stai facendo quello per cui sei venuto al mondo? Cioè, per quale motivo l'universo ha sputato fuori te? Perché è importantissimo il concetto di individualità, che questi che invece vivono tramite... cercando di uniformarsi agli altri, che quindi... aspirano all'uguaglianza con gli altri, dimenticano il concetto di individualità, che è il concetto opposto, cioè che ogni persona è un universo a parte. Ogni persona, anche se tu vedi un'altra persona e tu dici guarda, quello c'ha la testa, 2 braccia, 2 gambe, quindi siamo uguali perché siamo esseri umani, quindi siamo uguali, non è vero. Ogni persona è un universo a parte che c'ha tutti i pensieri propri, tutta la filosofia, dovrebbe avere la propria filosofia, i propri pensieri, le proprie caratteristiche, i propri gusti, il proprio modo di vivere. Però purtroppo che fa? Invece di coltivare la propria individualità, coltiva l'uniformità, l'opposto. E di conseguenza non riesce a capire perché è triste, che grazie a cazzo che non riesce a capire perché sei triste, perché evidentemente non stai facendo quello che la tua indole dovrebbe fare. Quindi infatti si riparte dall'inizio. Qual è, secondo me, ognuno c'è il suo senso della vita, eh? Ognuno se lo crea il senso dell'esistenza per vivere. Il senso dell'esistenza per me è il conoscere te stesso. Cioè tu sei venuto al mondo, devi conoscere le tue caratteristiche individuali. Tu dovresti vivere per conoscere te stesso. Tu vai a lavorare da una parte per vedere se quel lavoro ti piace. Tu devi scoprire se ti piace quel lavoro, devi scoprire se ti piace registrare i podcast, devi scoprire se ti piace parlare di un certo argomento, devi scoprire te stesso. Invece le persone se ne fregano di se stesse, di conoscere se stesse, e mirano a copiare gli altri, dimenticando che gli altri a loro volta fanno la stessa cosa. Quindi tutti copiano tutti, capito? È come che diceva là sul Vangelo, il cieco che segue il cieco poi finisce nel burrone assieme al cieco che segue, perché tu credi che quell'altro ci vede, ma tu non ci vedi e stai seguendo un altro che non ci vede come a te, e entrambi cadono nel fosso, capito? Vabbè, mo ritorniamo un po' su qualcosa più. Allora, mo sai che facciamo? Dato sì. Che voglio parlare di un argomento che è uno degli argomenti che meno frega le persone, cioè gli scacchi, e dato che sto cazzo di Zoom ci ha detto che fra un po' terminerà la cosa, io mo blocco qui il file che stiamo registrando e lo faccio chiudiamo sta cavolo di Zoom, la riapriamo e ripartiamo parlando degli scacchi, vabbè?
Va bene, ok.
Allora, sì, quindi praticamente hai visto, abbiamo scoperto che Zoom dura 40 minuti per noi poveretti che non ci compriamo la versione premium, quindi questa è una cosa che ci dobbiamo
ricordare. Cazzo che la compro.
Comunque, l'importante è saperlo, perché praticamente i podcast li faremo in futuro, quando parliamo in due, o sotto i 40 minuti, o semplicemente spezziamo in due file, che cavolo ce ne frega.
O su Telegram.
No, spezziamo i due file, spezziamo i due file. Comunque quello che ti avevo detto oggi di provare... di provare OBS come mixer virtuale, ti consiglio di provarci,
Ok.
Perché io avevo visto un video su YouTube in cui insegnava come utilizzare OBS come mixer virtuale. Capito?
Ah no, puoi usarlo per un sacco di roba, OBS è una bomba atomica, veramente, è un coltellino svizzero.
Quindi diciamo... quello, siccome che sta sotto Linux, praticamente sta sotto tutte le versioni di Linux, quindi in teoria lo potresti provare pure tu. Vabbè dai, parliamo un po' di scacchi, sì, che questo è un argomento che non interessa proprio a nessuno. Io praticamente non riesco a trovare le persone per giocare a scacchi. Lo sai perché? Perché, mo dopo ti lascio, voglio sapere il tuo rapporto con gli scacchi, mo ti dico il mio. A me gli scacchi mi sono sempre piaciuti. Ho letto una marea di libri sugli scacchi, sia libri che ti insegnano a giocare a scacchi, quindi per esempio c'ho quello che ti dicevo l'altra volta, quello Bobby Fischer insegna gli scacchi, e poi ce ne ho lette pure altri, ma in realtà non è che, vabbè, ti insegna, vabbè, in teoria dovresti imparare a vincere con gli scacchi, ma io perdo sempre di più. E poi ho letto anche dei libri, come per esempio quello che ho sotto mano, Il gioco immortale, storia degli scacchi di David Shank, che praticamente ti raccontano proprio la storia degli scacchi nei secoli. Per esempio, tu lo sapevi che le regole degli scacchi non sono state sempre le stesse?
Ah no, non lo sapevo.
Perché il motivo per cui
sono cambiate, per quale motivo?
Mo te lo spiego. Il motivo per cui gli scacchi viene considerato un gioco stupendo e intelligente, lo sai perché? Perché le regole che hanno gli scacchi non sono state inventate di colpo, e quindi inventate così come sono state inventate e sono state mantenute. Sono state il perfezionamento di cambiamenti graduali nel tempo, e quando dico nel tempo non intendo decenni, intendo proprio millenni. Quindi praticamente le regole attuali sono così perfette e che lo rendono un gioco, praticamente viene considerato uno dei giochi di intelligenza suprema, perché questo, quando è stato inventato, cioè mi sembra che l'ultimo cambiamento delle regole degli scacchi risale a qualche secolo fa, che si erano accorti che le partite duravano troppo, perché mi sembra che la regina non aveva la possibilità di muoversi per le caselle che voleva. Si poteva muovere dove voleva, quindi in diagonale, orizzontale, verticale, ma solo una casella alla volta. Si erano accorti che le partite duravano troppo, tipo duravano 2 ore le partite, e avevano introdotto come ultima regola, una delle ultime, il fatto che la regina poteva spostarsi per tutte le caselle che desiderava, per asciugare, per abbreviare un po' la regola. Poi dopo ci sono state inventate regole minori, soprattutto poi per i campionati. Tipo, tu la sapevi la regola che, soprattutto questa vale per i campionati, che se tu con il dito tocchi un pezzo, poi lo devi muovere?
Lo devi muovere, sì.
E questo, il gioco degli scacchi, mi sembra che è stato inventato in Medio Oriente, in Persia, mi sembra. Ma non me lo ricordo perché sto libro l'ho letto un sacco di tempo fa. E all'inizio, addirittura, ovviamente all'inizio non aveva il numero di caselle, il numero di pezzi e le mosse come le vediamo adesso, era molto diverso. E mi sembra che all'inizio c'erano addirittura i dadi. Cioè tu dovevi tirare i dadi per poi fare la mossa. Poi che è successo? Siccome che nel Medio Oriente ci sta quella fantastica religione in cui praticamente impone... che è vietato giocare d'azzardo, nel momento stesso che un gioco ha i dadi, significa che entra in gioco la fortuna, e la fortuna è vietata nell'Islam. Non puoi giocare ai giochi d'azzardo, mi sembra, sia nell'Islam che in, non lo so se sta pure nel giudaismo, nell'ebraismo, che cavolo ne so. Mi sembra che proprio è vietato giocare d'azzardo. Allora hanno rimosso la parte aleatoria, la parte proprio della casualità, e hanno lasciato solo le regole basate sull'intelligenza. Quindi quando tu giochi a scacchi e tecnicamente perdi contro l'avversario, è perché l'avversario ha fatto una partita più intelligente di te. Non entra in gioco la fortuna, e quindi è ammessa dalla religione. Perché lo sai, no? Ci sono delle religioni poco tolleranti che praticamente non permette di fare un cazzo, no? Gli scacchi sono tollerati. Quindi all'inizio ci stavano proprio altre regole, altre cose, tutto quanto. E man mano, nel corso dei secoli, dato che questo praticamente piaceva sia a sovrani che ai tizi, diciamo, del popolo, della fascia media, diciamo, della fascia più bassa, no? Perché non avevano tempo per giocare. E quindi praticamente nel corso dei secoli ha assunto la loro importanza, e poi ci hanno fatto poesie, compaiono sui dipinti e tutto quanto, sin dall'epoca, capito? Medievale e oltre. Quindi praticamente il gioco di scacchi è il gioco più nobile che esiste tra tutti i vari tipi di giochi. E questo è affascinante, capito? Infatti a me mi piace quando gioco a scacchi proprio giocare con i pezzi, proprio che muovi i pezzi con le mani, capito? Così mi gusta. Ovviamente giocare tramite il computer è meglio, perché la visuale dall'alto con i simboli facilita la visione, capito? E se tu c'hai i pezzi, quelli... Sì. Quelli che si comprano i pezzi di marmo, tutti con la cosa di marmo, fatti di legno intagliati da 5.000 euro. Quello gusta, però lo schema dall'alto è più facile. E quindi questo... Quindi
Non riesco più a giocare sulle scacchiere vere, io faccio una gran fatica a giocare.
Sì, perché tu c'hai la prospettiva da parte,
sì,
quindi...
mi incasina.
Quindi a me
sarà l'abitudine...
Quindi dicevo, a me mi sono sempre piaciuti gli scacchi, solo che, siccome che, come ne avevamo detto già l'altra volta, siccome che gli scacchi si basano su... Gli devi dare il tempo, gli devi dedicare il tuo tempo, capito? Ci devi fare almeno una mezz'ora di partita al giorno, almeno, costantemente, perché ti serve per accumulare tutto quello che hai appreso prima. E quindi, siccome che io gioco, se faccio una partita all'anno è grasso che cola, io praticamente mi si resetta tutto nella testa, nella memoria, e quindi ogni volta che gioco è come se io ricominciassi a giocare per la prima volta. Quindi significa che per ogni mossa sto troppo tempo a pensare e via dicendo. Quindi il mio rapporto con gli scacchi è questo: mi piacciono, però praticamente non ci gioco mai, e quando ci gioco di conseguenza perdo. Se gioco con il computer devo mettere un livello di difficoltà bassissimo. Quando dico contro il computer, contro la CPU, se non gioco mai con il computer tramite avversari su internet, perché mi mettono l'ansia, cioè divento proprio con il timer. Un'altra delle regole che hanno introdotto è il timer, no? Che tu c'hai un tot di tempo a disposizione in totale, pure l'avversario, quindi la partita può finire pure con il tempo che scade, anche se non hai mai perso, capito? Lo sai, no?
Sì, 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 sì.
E quindi questo, quindi il mio rapporto con gli scacchi è questo. L'ultima volta che ci ho giocato con Irene e si era rotta così i coglioni che si vedeva che stava giocando solo per far piacere a me, quindi non mi è gustato. E, cioè, presente, non ti è capitato mai di giocare insieme a qualcuno che ci gioca solamente perché hai insistito che non gliene frega un cazzo? Invece, quando ho sentito il tuo podcast, ricordiamo, attualmente sta sul canale Telegram che si trova scrivendo Inversamente sulla ricerca, avevi fatto un...
Inversamente blog, tutto attaccato. Ma...
Però se scrivi...
non viene fuori Inversamente blog.
Non viene fuori se scrivi solo Inversamente?
Mi sa di... Vorrei di stronzate, ma mi sa di no. Se scrivete Inversamente blog, tutto attaccato, viene fuori sicuro. Perché Inversamente era nato come un blog, ma vabbè, adesso non apriamo sto discorso.
Vabbè, è impossibile però... che non esce, che cavolo.
Mi ricordo, può essere.
Se addirittura sono così puntigliosi che devi scrivere esattamente le parole giuste, facciamoci il segno della croce. Cioè, a me quindi non mi troveranno mai nessuno, perché che cazzo. Io stesso non mi ricordo come si chiama il canale che ho fatto. Vabbè, comunque, a parte qui.
No, Telegram è così.
E tu, sì, su quella puntata, a parte che mi hai fatto spisciare dalle risate, hai dimostrato quindi che ti piace giocare a scacchi e che ci giochi online, addirittura con il punteggio. Dai una spiegata a che cos'è il punteggio degli scacchi.
Allora, adesso... Non so, ti era preso un po' sto pallino di fare una puntata sugli scacchi, ma io non credo di essere la persona.
Ma tu, parla in generale, parla in generale.
Sì, in generale, ok, però dopo, cioè, premetto sta cosa, non sono, cioè, dai, sono un amatore come te, ok, che magari te ci giochi una volta all'anno, io ci gioco un po' più spesso, però rimango sempre da una persona che lo fa così per...
Praticamente esiste una classifica che tu, ma sia se perdi, sia se vinci, sia se perdi, alteri il tuo punteggio. Più è alto il punteggio,
sì,
più
si chiama...
aumenti di grado, no?
Esatto, sì. Si chiama ELO questa cosa, però spiegazioni tecniche io non ne so dare.
No, ma non ti preoccupare, parli in generale, noi che ci ascolta.
Queste cose siamo allo stesso livello, non ti starò a credere che... si chiama punteggio ELO, non so in base a cosa viene calcolato, però diciamo così, se tu vinci una partita guadagni dei punti, se tu la perdi, perdi dei punti, molto banalmente.
E di conseguenza dopo ti crea l'ansia.
Delle regole.
Quando fai una partita classificata...
Dipende come la prendi. Sì, allora a me era capitato, per esempio, che voglio raccontare questo. Diciamo così, che avevo fatto, allora non so, perché te dici no, non riesco a trovare, non so con chi giocare, però quindi mi viene da pensare che cacchio vorresti giocare con qualcuno. Se te vai, ci sono dei siti, per esempio lichess.com, diciamo un po' di marchette, dai. lichess.com è tutto gratis, è un sito completamente gratuito, open source tra l'altro. Non so come si pronuncia bene open source, però ci siamo capiti. Comunque, vabbè, è gratis. E lì puoi trovare tutta la gente che vuoi. Per
perché
giocare.
Infatti, cioè, infatti
questa... ti dà l'ansia del tempo, ma puoi mettere anche delle partite, scusa, poi ti lascio parlare. Puoi impostare anche il tempo di un'ora, due ore a testa, cioè, capito come vuoi.
Cioè, no, dicevo, infatti, tempo. Questo punteggio che quindi ti qualifica, a che serve? Serve che quando tu vai a giocare a scacchi con qualcuno, ti vai a cercare quello che ha lo stesso punteggio tuo per evitare di giocare con un mega campione o contro una super schiappa.
Esatto.
Quindi è quello il motivo per cui sì, si sono inventati i gradi, il punteggio. Anche perché poi mi sembra che invece per i campionati di scacchi ci puoi entrare solo se stai oltre un certo punteggio, no? Se no non è che ti ritrovi a giocare con Bobby Fischer. Tu praticamente... Per questo serve il punteggio.
Sì, no, e poi comunque quel punteggio lì dei tornei è diverso, nel senso che se te, cacchio so, c'hai 2000 su Lichess, può darsi anche che... cioè, è completamente diverso, non vale per i tornei quelli veri, quelli ufficiali, insomma.
Lì ti devi classificare proprio, quindi fanno...
Sì, ti dice... viene calcolato in base... cioè, il tuo punteggio lo guadagni giocando ai tornei, quelli veri, ufficiali, insomma.
Poi ti faccio un altro esempio. Un esempio di come... facilmente viene influenzata la massa. Praticamente, quando esce un film che parla di scacchi, guarda caso aumentano le vendite delle scacchiere. Per farti capire come quando uscì... Tu hai detto che l'hai visto, no? Quel telefilm è uscito su Netflix 3-4 anni fa, che era la regina degli scacchi, no? Tu lo sai che con quel telefilm un sacco di gente ha iniziato a giocare a scacchi?
Sì, lo so, ma è content marketing, è potentissimo. Io penso che sia il marketing più potente che esiste. Cioè, adesso io non me ne intendo di marketing, però veramente, secondo me, il content marketing è il marketing più forte.
Ma no, è fatto, secondo me. Generale, che tu vieni influenzato, le tue voglie non nascono da dentro di te, ma dall'esterno. Cioè tu vedi sì, un telefilm dove la protagonista gioca a scacchi e a te ti viene voglia di giocare a scacchi. E questa è l'assurdità, capito? Questo c'ha anche dei vantaggi, eh? Perché io tutto quello che ti sto dicendo, io ci ho meditato negli anni, eh? Ti faccio un esempio di questo vantaggio di un'influenza esterna. A volte l'influenza esterna può essere positiva, e questo capita per esempio con la musica. Tipo, tu vai a camminare, in base alla musica che ascolti hai più energia o meno energia durante la camminata. Se tu senti una canzone che ti piace, energica, tipo senti i Roxette, se ti piacciono i Roxette, tu avverti meno la fatica mentre cammini. Questo ha il vantaggio in questo caso che tu praticamente sfrutti il fatto che vieni influenzato da un evento esterno, la musica che ti piace, la sfrutti a tuo vantaggio. Però allo stesso tempo dovrebbe rattristarti perché sai che una musica che non ti piace oppure uno che cammina a fianco a te che si lamenta dei suoi problemi ti influenzerà negativamente. La perfezione quale sarebbe? La perfezione è ottenere una mente schermata, una mente a prova di influenze esterne, sia nel bene che nel male. Capito? Io miro a quella cosa, capito? Essere schermati. Ma vabbè, chiuso parentesi, ho fatto l'esempio del... Quindi per esempio la gente aveva voglia di giocare a scacchi, pure gente che non ci aveva giocato mai, perché vedeva quell'attrice, non mi ricordo come si chiama, Tania Joy, come cazzo si chiama, quella lì che giocava a scacchi. Che poi la sapevi il fatto che in italiano si chiama La Regina dei Scacchi, la versione, il titolo in inglese era tipo Il Gambetto della Regina, che aveva
Gambetto di donna, che
aveva totalmente un altro significato rispetto a chi... Cioè uno diceva la regina di scacchi, supponeva che era la ragazza ad essere la regina del gioco degli scacchi. Invece no, facevano riferimento ad una mossa tipica degli scacchi, capito?
Sì, è un'apertura. Gambetto di donna, sì.
E ma ti dico solamente che poi ti lascio parlare per tutto il tempo che vuoi. Un film che ti consiglio, ma di sicuro l'avrei visto, famosissimo, sugli scacchi, stupendo, è un film del... Mo te lo dico subito perché me l'ero trovato, fammi vedere che c'ho qua davanti l'altro schermo. È un film del 1957, svedese, in bianco e nero, famosissimo, che si chiama Il Settimo Sigillo. L'hai visto mai?
No, no, me lo segno.
Ed è famosissimo, stupendo. Io mi sono comprato pure il libro che ne analizzava scena per scena e mi sono letto anche la sceneggiatura, quindi mi sono letto due libri che riguarda qui, che è una storia che a parte che è bellissimo da vedere, quindi ripeto, nel 1957 tutto in bianco e nero, dove faccio vedere, parla di un soldato che ritorna dalla crociata, che è stato in crociata in guerra, è tutta una questione simbolica, metaforica, allegorica. Questo ritorna dalla guerra dove è stato a fare la crociata per 10 anni, quindi è ambientato nel Medioevo, diciamo. Ritorna col suo scudiero e lo attende la morte, proprio la morte, col il cappuccio, la morte, e lui gli dice alla morte: so che c'è un modo per ritardare la morte, la mia morte, è sfidandoti a scacchi. E loro iniziano a farsi sta cazzo di partita a scacchi, che poi durerà per tutta per tutto il film, in cui praticamente ci sta lui si rifà sta regola spirituale generale che se vince lui la morte praticamente lo lascia in vita, mentre se perde ogni pezzo che perde morirà qualcuno intorno a lui. E questa è tutta una metafora della perdita della fede e tutte le varie cose, ma è stupendo. Cioè quello proprio, se ti vedi quello ti fa venire una voglia di... Ma poi sono belli proprio i dialoghi, proprio i dialoghi stupendi, proprio da citarli scena per scena. Quindi te lo consiglio, questo te lo consiglio. Il Settimo Sigillo. E poi è stato ricopiato da un sacco di gente. Infatti l'aveva ricopiato pure uno sceneggiatore di Dylan Dog. C'è presente Dylan Dog, il fumetto?
Te lo stavo per dire, infatti. Pareva di aver letto un fumetto con la stessa identica storia di Dylan
Dog. C'è un numero di Dylan Dog che si chiama Partita con la Morte.
Esatto.
Disegnato da Corrado Roy, però non mi ricordo chi ha fatto la sceneggiatura, che l'ha scopiazzata dal Settimo Sigillo.
Pensa a te, non lo sapevo.
Settimo Sigillo, proprio credo di... me lo rivedo una volta ogni 2 anni. Una volta ogni... adesso racconta la tua fantastica storia, quella là spettacolare della partita.
Quella dei punti?
Sì.
Allora, in pratica è successo che su Lichess, insomma, questo sito gratuito, ripeto, Niente, allora puoi decidere se fare una partita classificata o, non, o amichevole. Quindi amichevole non viene contato il punteggio. Quindi anche te magari, non so, che dici che ti può dar l'ansia il fatto del punteggio. Puoi anche giocare senza punti. Però ci sono diverse modalità di gioco in base al tempo che ogni giocatore ha. Per esempio, le partite... Allora, ci sono le ballet, che sono quelle col tempo più corto, insomma, non so da quanto vada, da qualche secondo fino a 3 minuti, credo.
Mamma
che
mia,
siano,
mamma
forse
mia.
3 minuti già è blitz. Però, insomma, le ballette, non so, sarà
che poi,
un
che poi spiega,
minuti,
3 minuti, 3 minuti, il tempo, cioè, facciamo caso, 3 minuti, non è il tempo che tu hai a disposizione tra una mossa e l'altra, no, è il tempo complessivo. Quindi tu, no, ogni volta che fai la mossa, fermi il tuo tempo e parte quello dell'avversario.
Poi ci sono anche delle modalità in cui ad ogni mossa che fai guadagni qualche secondo, capito? Quindi verso la fine, quando si arriva sui finali, che vanno tutti a manetta, poi magari che sto so si ritrovano tutti e due i giocatori con 15 secondi e ritornano 3 minuti. Però io gioco quelle proprio due,
ma poi
non
tu,
c'è incremento, tu, perché non mi piace.
Tra parentesi, tu conosci l'abilità della patta? Quella è un'altra cosa che praticamente io rimango fregato sempre pure sulla patta. Cioè il fatto che
sì,
c'è la tecnica
male,
per cui... mamma mia...
Sì, sì, sì.
Spieghiamo bene, la parte è che praticamente tu il gioco degli scacchi non è che o vinci facendo scacco matto o perdi che ti ha fatto scacco matto. Ci sta pure sta cazzo di patta, ossia se l'avversario si pone in una condizione per cui la partita non può proseguire, praticamente la partita finisce a pareggio, anche se tu stavi vincendo di brutto, che tu avevi tutti i pezzi.
Quello è lo stallo, credo.
Ah, non è quella la patta? Non è quello?
La patta è, adesso ti ripeto, io non ho nessun cazzo di scacchi, fidati, però la patta credo che sia, insomma, quando una triplice operazione, no? Nel senso, sia tu che l'avversario fate per 3 volte la stessa identica mossa, allora lì finisce per patta, perché insomma non...
cioè io pensavo,
però
che
lo stallo è, per esempio, quando magari cacchio so, spesso succede lo stallo quando magari rimane l'avversario solo con il re e non può più, tocca a lui e quel re non può muoverlo.
Sì,
perché sennò,
perché la regola degli scacchi, ti racconto sto pezzo, gli scacchi sarebbero una trasposizione di un esercito medievale, tu lo sai, no? C'è la regina, il re, gli alfieri sarebbero i cardinali, i vescovi, poi c'è la torre che sarebbe i generali e i cavalieri, cioè quello rappresenta la società medievale, i pedoni sono le persone. Siccome che per regola il re non può morire, il re si può solo catturare, non può morire. Allora se tu ti muovi i pezzi e ti poni in condizioni per cui nella mossa precedente tu avvisi lo scacco al re, quindi tu lo avvisi che lo stai per catturare, ma non gli dai la possibilità di muoversi nella cosa dopo, la partita termina così, come patta, cioè nessuno vince. Quindi l'avversario, quando sta perdendo, lui mira alla patta, cioè mira a porsi in una condizione per cui la partita finisce pari. E quindi tu che stai vincendo devi cercare di porti sempre in condizioni per cui devi riuscirla a finirla bene sta cazzo di partita, capito? E quella è la... Infatti, per questo sono complicati gli scacchi. Cioè, è un gioco dalle regole semplici, ma cazzo, se è complicato a giocarci proprio, Capito?
È abbastanza, sì.
E quella condizione è difficile da... Cioè, io, per esempio, un sacco di volte non me ne accorgo. Quindi, per esempio, io sto vincendo, potrei fare delle mosse e riuscire a vincere, invece, cazzo, rimango fregato e arrivo alla patta. Cioè arrivo a un punto in cui l'avversario si mette in un modo in cui non può muovere il re, invece il re lo deve poter muovere.
Allora quello è stallo, sono sicuro. Sì, ti conviene dare sempre scacco quando sei nel dubbio. Se tu gli dai scacco sei sicuro che comunque lui, capito? Se lo può spostare lo sposta, se non lo può spostare è scacco matto.
No.
E ti conviene sempre dare scacco.
No. Se lui non lo...
Per non rischiare di...
Ascolta. Se lui non lo può spostare è patta. Lui si deve poter spostare, ma in ogni posto dove va è scacco matto. In quel modo lo vinci. Ma se lui non lo... Se tu a lui lo blocchi...
Scacco già, però no.
Però...
Se lui non si può spostare e non è sotto scacco, allora lì è stallo. Però se tu gli dai scacco e lui non si può spostare, quello è scacco matto.
Vedi quanto cazzo è complicato. È complicato, mamma mia.
La patta di solito sono quando si ripetono tre mosse sia da parte.
Vabbè, ma la patta, da parte patta significa pari, quindi tante condizioni portano alla parità, capito?
Stallo ti fa perdere la partita, lì non è patta, eh. Oddio, sai che non sono sicuro. No, anzi,
stallo è quando non vuoi fare un cazzo
a livello di punti, però non vinci di sicuro, non vinci. Non so se è patto o addirittura perdi.
I grandi campioni quando giocano non arrivano mai alla condizione dei poveracci come me, che arrivano sempre alla condizione in cui sulla scacchiera non ci sta quasi più niente. Le partite fatte bene non arrivano mai a quel punto. Le partite fatte bene terminano quando ancora sulla scacchiera ci stanno svariati pezzi, e loro riescono, sì, con la memoria di partite precedentemente fatte, a capire che non hanno più scampo e abbandonano. Hai visto, no? Nei campionati di solito abbandona, uno si alza e dice vabbè, ti do la vittoria. Non arrivano fino alla fine muovendo i pezzi uno avanti, uno indietro per 10 volte. Non ci arrivano mai a quella condizione. Quella condizione è dei poveracci stile me. Infatti, quando io faccio le partite con qualcuno, quando io faccio le partite con qualcuno, termino sempre con io che ho un paio di pezzi, l'altro che c'ha un paio di pezzi, che partita di merda è, capito?
Ma all'inizio è normale, dai, così. Cioè, poi come dici te, no? Se giochi davvero una volta all'anno, quando rinizi, c'è, capito? È proprio come, quasi come ricominciare da zero. Ma io ti dico, io adesso, io vado a periodi, io ho sempre avuto un rapporto un po' strano con gli scacchi. Non è che mi sono sempre piaciuti, però non è che sono mai stato un appassionato così. Ho avuto dei periodi, diciamo, mi ha insegnato mio zio da piccolo, quando ero, non so quanti anni avevo, mi ricordo, facevo l'asilo, penso, addirittura. Ho avuto dei periodi in cui magari qualche mese che ci giocavo, e poi per 2 anni non ci giocavo più, e poi magari di nuovo qualche mese ci giocavo, e poi per altri 2 o 3 anni, non so, ultimamente ho ripreso un pochino, ma adesso poi da quando mi sono messo in testa di fare sto podcast ci gioco molto 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 poco.
Ma lo sai, lo sai perché?
Che magari
Sai perché ti piaceva giocare agli scacchi? Te lo dico io. Uno dei vantaggi degli scacchi è che quando stai giocando a scacchi, la tua concentrazione sul gioco degli scacchi è totale. Cioè, tu ti trovi nella cosiddetta condizione mentale, diciamo conosciuta molto in Oriente, della presenza mentale, quella che tu chiami in Occidente, Caspita, com'è che l'avevi chiamato tu? Che mi avevi detto il titolo del libro, L'attimo presente. Come l'avevi chiamato tu? Non mi ricordo.
Il potere di adesso
è, non è altro che il concetto antichissimo della presenza mentale. Tutte le tue preoccupazioni,
il
qui e ora, tutte le tue preoccupazioni per varie cose, per qualche malattia, per il lavoro, mentre tu stai giocando a scacchi, non hanno la possibilità di entrare nel tuo cervello, perché la tua attenzione è totale al 100% sulle mosse che devi fare, e quindi quando tu giochi a scacchi, ti rilassi per forza. E anche se ti senti un po' sotto tensione, un po' di ansia, però è riferita agli scacchi. Tu c'hai la tensione della partita, provi l'ansia sulla partita. In quel momento, in quella mezz'ora, tre quarti d'ora che stai giocando a scacchi, non pensi a più niente, non pensi alle cose esterne, perché ti va proprio a catturare il 100% del tuo cervello. Perché tu per giocare a scacchi devi pensare non solo alla tua mossa, ma alla mossa che farà l'avversario come conseguenza della tua mossa, e alla mossa che farai tu di conseguenza, la conseguenza della... E più sei bravo a scacchi, più riesci a prevedere 4-5 mosse più in là. Però per poter fare ciò devi essere totalmente concentrato. Mi ero visto un campionato con Bobby Fischer, poi mi sembra che l'avevo visto pure nel film che ti dicevo di Bobby Fischer, che quello addirittura mentre giocava a scacchi si incazzava con quelli che c'avevano la telecamera, perché facevano troppo rumore il nastro che ruotava, quello dove voleva il silenzio assoluto. Quindi lui mentre giocava a scacchi, non sta a pensare alla litigata con la fidanzata. Ed è per questo che piacciono gli scacchi, che tu ti purifica la mente, capito? Ci avevi pensato mai?
No, non ci avevo mai pensato a questa cosa. In effetti è vero. Anche se è vero che te dici la tensione te la dà per la partita e basta, però cazzo, a me davvero delle volte tocca che smetto, perché a me fa proprio incazzare un sacco.
Quando fai la mossa...
Perché come dicevi prima, non puoi barare. È il gioco più onesto del mondo. Lì se sbagli è perché l'avversario ti ha messo le strette. È una specie di braccio di ferro tra cervelli, anche se dopo un certo livello, almeno fino al livello in cui gioco io ancora, è così, che insomma magari vince quello che che è stato più furbo, non so, più lungimirante. Dopo un certo livello, da un certo livello in poi diventa più una cosa di memoria, secondo me.
Ops, sì.
Il microfono. Quelli che
perché chi ha più memoria,
che hanno accumulato.
Perché chi ha più memoria ricorda i ragionamenti che già ha fatto nelle partite passate e quindi risparmia tempo, capito? Risparmia tempo,
sì,
perché dice...
è proprio una questione di studiarsi le aperture, proprio a livello teorico, conoscono tutte le varianti, oltre sì alla memoria delle partite, però proprio a livello teorico magari si ricordano per ogni apertura, magari cacchio so, ci sono, sto sparando a caso, non ho idea, per ogni apertura magari ci sono 20 varianti, per ognuna di quelle varianti conoscono le prime 40 mosse, cioè delle
e soprattutto conoscono perfettamente le finali, le finali. Loro sanno che nella parte finale, perché ricordiamola per chi non sa giocare a scacchi, la partita si divide in tre fasi. La fase iniziale sono le aperture.
Sì, invece, cioè, io penso fino a un 1600, e ti parlo dei livelli quelli dei siti, non di tornei, quelli magari seri. Però fino a un 1600-1700 secondo me si può arrivare senza... parlo per me, io penso che oltre 1700 non sono mai riuscito ad andare, perché dopo tocca studiare, dopo diventa un lavoro, cioè imparare tutte quelle robe che non si voglia. Non sarei mai andato. Dopo, da lì in poi vince chi ha studiato di più. Senza studiare, però, secondo me, fino a 1700 si arriva.
Secondo me, senza studiare, ma con il tempo infinito, ancora te la puoi pure giocare. Ma con il tempo a disposizione, se non sai riconoscere le situazioni in cui già ti sei trovato nel passato o già quelle studiate, perdi con il tempo praticamente. Se non perdi, che ti massacra l'avversario, perdi con il tempo.
Sì, anche infatti sta cosa, esatto, è importante. 1700, ma di quale? Perché, come dicevo prima, no, ci sono diverse, c'è la Ballet, la Blitz, le Rapid, e quelle penso si chiamino Normal, quelle proprio lunghe, a tempo lungo, perché dipende in base al tempo, quanto tempo hai. Per esempio, come dicevo, no, le Ballet credo che arrivino fino a massimo 3 minuti. Se il tempo che ha ogni giocatore a disposizione è più di 3 minuti, io non ricordo qual è la soglia da dove scatta, però si chiamano Blitz da lì. E penso che vadano dai 5 ai 9 minuti, una roba del genere, o 7, non mi ricordo. Quindi comunque, 1700, ok, io parlavo delle Rapid. Delle Rapid.
Ma tu che avevi fatto che hai perso i punti dopo?
Io avevo fatto così, perché siccome io giocavo sempre le Rapid, allora ogni tanto ho detto, cacchio, voglio provare anche le Blitz a giocare, che non le gioco veramente quasi mai. Dopo da lì ho iniziato a giocarle a palla, perché è da dipendenza, è una droga, cazzo. E... ho fatto che volevo fare una Blitz, ho detto, visto che, allora, insomma, su Lichess tu parti con un punteggio quando proprio tu hai l'account nuovo, insomma, non hai mai giocato una partita, ti dà 1500 punti, e non avendo mai fatto una partita né niente. Poi dopo, in base alle partite che vinci o che perdi, le prime partite ti toglie o ti aggiunge un sacco di punti, perché, insomma, per cercare di livellarti un po', per capire che tipo sei, perché magari può essere anche un fenomeno che, cazzo so, che ha 2900 e parti da 1500, ci vorrebbe molto tempo. Quindi se vede che vince un po' le partite di fila ti dà molti punti. Insomma, cosa è successo? Che io volevo fare un'amichevole, non mi ero reso conto di averla selezionata come classificata invece, e l'ho persa, perché ovviamente c'era un terzo del tempo avevo, cioè, rispetto a quello che usavo di solito. Io di solito giocavo quelle a un quarto d'ora, le rapide a un quarto d'ora, invece quelle erano da 5 minuti. E niente, l'ho persa, mi ha tolto un sacco di punti. Io da 1500 ho visto scendere, non so, tipo di 260 punti, una roba del genere. Ho detto, no, cazzo, adesso devo giocare un'altra, la vinco, così ritorno in pari. E niente, continuavo a perdere uno dietro l'altro.
Ed è là che mi sono spisciato dalle risate quando ho sentito il tuo podcast, perché poi l'ho detto, quando hai cominciato a dire che ci hai dovuto giocare 2-3 giorni di seguito, che ti sanguinavano gli occhi.
No, lì proprio ho perso la testa, veramente, ne ho giocate un botto, ho giocato solo a scacchi, e più perdevo, più mi incazzavo, più continuavo a perdere punti.
Spettacolare.
Per carità, non le ho perse tutte, però, cazzo, le ho perse tantissime, veramente tantissime. Sarò sceso di 300 punti, penso, in 3 giorni.
Ma poi, ma proprio... ed è una cosa che ti innervosisce di brutto, cioè sembra come se perdi perdi gli anni della tua vita, proprio sembra come se uno ti sta tipo massacrando dall'interno. Infatti pure i grandi campioni si incazzano di brutto quando perdono, cioè pure i grandi mi ricordo
più di altri, però
nel film di Bobby Fischer questo si incazzava di brutto quando gli andava male una partita, quando partiva male, mamma mia, proprio. Me lo ricordo.
Ah, sì, si incazza, alcuni veramente si incazzano un sacco. C'era uno che si chiamava Kasparov o Kasparov, non ho mai capito come si
pronuncia. Russo,
lui se la prendeva di brutto. Sì, lui russo, se la prendeva bestia. C'è un video di proprio quello storico bellissimo di un giovanissimo Magnus Carlsen, si chiama, che penso sia il giocatore più forte del mondo, adesso non segue molto quelle robe, però all'epoca era piccolo lui, non so quanti anni aveva, era veramente piccolo, ed era arrivato a giocare contro questo Kasparov, insomma, cazzo si pronuncia, ed è bellissimo quel video perché vedi che lui cazzo, cioè addirittura neanche... Cioè, allora vedi Kasparov che sale mai nei capelli, insomma, che quasi suda proprio, se lo vedi che è tesissimo. Questo qui invece magari addirittura a un certo punto si gira a guardare le partite degli altri,
vabbè, dopo quello ti innervosisce,
era il più forte del mondo il tempi, sì ma esatto, vero.
Comunque
lui invece si era voltato, questo ragazzino, a guardare le partite degli altri, si era alzato, proprio era andato a un altro tavolo mentre lui pensava, poi dopo ha sentito il click, insomma, perché poi quando no, c'è il tempo, c'è un timer, tu devi toccare come cazzo si chiama, il cronometro, l'ha sentito, è tornato indietro, tac, ha mosso un altro pezzo così proprio in un nanosecondo. No, veramente,
comunque dicono,
alla fine ha fatto patta.
Comunque dicono che molti dei campioni hanno la sindrome di Asperger, cioè che hanno proprio delle caratteristiche particolari perché mantengono l'attenzione focalizzata, però magari poi hanno deficienze in altri settori, infatti si dice pure che Bobby Fischer ci avesse Asperger, diceva, l'ho letto da qualche parte, ma non mi ricordo. Infatti, il fatto stesso che.
Quando c'è qualcuno, il genio ti porta sempre una carenza in qualcosa.
Sì, sì. Il fatto stesso
non
che.
È raro, il genio pazzo, infatti, c'è un classicone, no? Che
il fatto che pazzo, questi magari... sin da piccoli già ci si accorge che ci sono dei campioni in quell'ambito, capito? Proprio per il fatto che sin da piccoli si capisce che hanno delle caratteristiche del cervello predisposte per mantenere un certo grado di attenzione, anche compresa la memoria, con cui sono più portati al gioco degli scacchi. Poi magari non riescono a fare altre cose, ripeto, sono molto più asociali di noi.
Sì, spesso è così, perché c'è, come dicevo, hanno carenze da qualche altra parte, molto probabilmente, ma non solo per quanto riguarda gli scacchi, sentendo magari c'è il genio di questo, di quello, di quell'altro, probabilmente... No, carenze.
Purtroppo così, purtroppo capita. Pure con i musicisti. Pure con i musicisti. Capita spesso. Sì. Boh, andando ancora nel contemporaneo, siamo Bocelli, cieco. Non so se la cecità gli ha migliorato qualche altra cosa. Ma Beethoven era sordo, capito? Cioè, ci stanno sempre cose caratteristiche di questo tipo. Ti senti, tu non ci crederai, ma fra 2 minuti rifinisce Zoom. Quindi ti faccio fare la parte finale. Concludi tu questa fantastica puntata podcast, che a me mi è piaciuta tanto, mi gusta.
Di cosa devo parlare ancora, di scacchi? Dici?
Parla di quello che ti pare, c'hai 2 minuti perché poi finisce Zoom l'altra volta, quindi chiudiamo proprio.
Ok, allora ne approfitto per fare un altro spammone.
Fai
futuro podcast, io ce la faccio come il culo. Dicevo, adesso al momento sto creando contenuti su questo canale Telegram, insomma, a breve io penso che massimo esagerare entro fine ottobre partirò col podcast vero e proprio. Se volete farvi un'idea per il momento di quel che parlerà, degli argomenti che tratterò nel podcast, potete venire sul mio canale Telegram, scrivete, come dicevo prima, inversamente blog, tutto attaccato, nella ricerca vi salta fuori, c'è l'iconcina quella col cervello e le due freccettine che si muovono in senso antiorario. E niente, di cosa parla, come dicevo, nel fatto che mi sono veramente rotto il cazzo del dovere in generale, anche questa cosa prima non l'ho detta, è fondamentale, e per me addirittura anche il lavoro lo vedo come un dovere, quindi ho sempre, ho sempre cercato dei modi per lavorare il meno possibile. Io vi dico, sono nel mondo del lavoro da 15 anni, ma in questi 15 anni ne ho lavorati solo 6 e mezzo, e quindi... Cioè, per forza vuoi o non vuoi, se io vedo il lavoro come un dovere, dopo toccherà anche che, insomma, che mi ingegno un pochino per rimagnarmi i soldi per i cazzi miei, insomma, in modo indipendente, perché per me quello che conta alla fine è la libertà, è l'indipendenza, insomma, e quindi rientra anche quello un pochino. Parlo molto
di fatti privati,
racconto, insomma, aneddoti della mia vita. Dimmi.
No, dico, parli molto di fatti privati, vi accorgete per cui è interessante inversamente il canale podcast di Yoshi, ve ne accorgete, no? Avete capito ascoltando questo podcast, per cui il motivo per cui mi è piaciuto sin dai primi vocali. Quindi io metto il pallino, come si dice, la garanzia sul fatto che è interessante, capito? Il certificato di garanzia ce lo metto
un
io.
Un podcast politicamente, ciao, sto andando in palla, devo mangiare. Un podcast politicamente scorretto, perché insomma, cioè veramente a me non me ne frega un cazzo, cioè, io lo dico sempre, sono quello che sono, a chi sta bene è bene, a chi non sta bene amen. E pazienza, da tutto qui, non ho altro da aggiungere, diciamo.
E comunque vabbè, ci risentiremo anche sul mio, cioè ritornerai ospite qualche altra volta, secondo me pure spesso.
Va bene.
E quindi vabbè, dai, quindi possiamo salutarci qua, così blocco la... abbiamo un minuto, okay, e mezzo, quindi salutiamoci qua. Che fregatura Zoom, non pensavo che Zoom ci facesse questa stronzata.
Meglio Telegram.
Vabbè, alla prossima. Ciao Yoshi e grazie.
Ciao. Grazie a te, ciao, gentilissimo.
Ciao.